wear my heart on my sleeve. I want it badly, I will beg and plead, but my mind won't let me succeed. I try to be good. Bad egg, that's what they'd say. They say they'll pray that I change someday, but this girl's just no good. Why'd you make me for the devil to love? Every day's a struggle, push and shove, for some reason that fits like a glove. I try to be good.
Uwe Timm sarà per la prima volta ad Ascona e Se le utopie diventano odissee è il titolo dell'incontro al quale parteciperà agli eventi letterari il prossimo 10 aprile alle 11. E noi siamo curiosi di sapere che cosa racconterà in dialogo con la critica letteraria Mike Albat. Ci dà qualche anticipazione?
Das wird sich beziehen auf einen Erzählband, einen Essayband, also beides zusammen, also das wäre eine Form, sagen wir.
Ci concentreremo su una raccolta di miei scritti tra il saggio e il racconto. Potremmo definirli dei saggi narrativi, dunque testi che tendono a raccontare e non a fornire analisi e affrontano il problema delle utopie e delle distopie, un tema, inutile dirlo, di grande attualità se consideriamo l'esperienza Covid e ora la guerra in Ucraina. Sono ancora possibili le utopie, viene da chiedersi oggi, in un tempo che non potrebbe essere più distopico. Non sembrava davvero possibile, non ci saremmo aspettati una guerra in Europa, io almeno non me la sarei mai aspettata. Ho un'età per cui ricordo bene i morti caduti sotto l'attacco delle bombe ad Amburgo, i cadaveri che stavano ai margini della strada. Ricordo le battaglie tra soldati americani e tedeschi a Coburg, dove ero stato evacuato con mia madre. Ora che ho quasi 82 anni, non avrei mai ritenuto possibile che tutto questo potesse riaffiorare, ritornare. Questa esperienza, questo shock della Seconda Guerra Mondiale, l'Olocausto con la morte di milioni di persone, che questo oggi possa tornare in forma di guerra d'invasione in Ucraina, lo ripeto, è per me incomprensibile. Ora che è tutto così buio, sorge la domanda: dove è andata questa utopia? L'utopia della contemporaneità, l'idea che almeno qui in Europa la sicurezza fosse concreta, una cosa certa. Che per ogni questione esista un dialogo, una soluzione, strade diplomatiche per appianare le discordie, concertare gli interessi particolari di ognuno. Che tutto questo sia stato infranto è prima di tutto una catastrofe, questo va detto subito. In seconda battuta bisogna chiedersi se queste possibilità utopiche rimangono.
Ecco, a proposito di questo, crede che la letteratura oggi sia ancora in grado di generare, di creare utopie?
Di certo possiamo dire che la letteratura non è in grado di evitare le guerre. Nella letteratura tedesca del dopoguerra il discorso critico sulla guerra è onnipresente da Alfred Anders, Böll, Grass. La mia generazione e quella a seguire hanno sempre avuto un occhio critico. Se la letteratura oggi sia ancora in grado di creare utopie è una domanda che ci lascia perplessi. Di certo in passato, all'indomani del conflitto, è stata in grado di sviluppare uno sguardo critico, di generare empatia, che è poi la sua funzione, un'empatia sia a livello linguistico che a livello emozionale. E credo che questa qualità, questa capacità della letteratura, in verità, non si interrompa mai, al contrario. Non intendo un'utopia concreta, pensiamo a Utopia di Tommaso Moro o Il viaggio in Icaria di Étienne Cabet o altri. Intendo un'utopia che si realizza in quel contesto in cui si descrivono e si stringono le relazioni e nella lingua si crea una forte sensibilità. In questo momento i dubbi sono molti, molte le perplessità che abbiamo nei riguardi della letteratura e di cosa con essa possiamo raggiungere. Non mi sarei mai immaginato, e mi spiace se mi ripeto, che potesse esserci una guerra qui, in Europa. Certo, ci sono sempre state le guerre nel mondo, in Yemen, ad esempio, di terribili, e continueranno ad esserci, ma penso che la letteratura, questa è la grande questione, possa dare il suo modesto apporto per mostrare che un'altra convivenza pacifica, in condizioni giuste, sia possibile. Questa idea va salvaguardata e, a mio avviso, è il principio cardine su cui poggia la letteratura per come la intendo io e che ritroviamo nelle pubblicazioni importanti. La letteratura ci mostra anche sempre le conseguenze della guerra, dunque distruzione, morte, sventura, amputazioni. In questo senso la continua ad esercitare la sua funzione utopistica.
A proposito della funzione utopistica della letteratura, lei al tema dedica un libro uscito in tedesco per l'editore Kiepenheuer und Witsch, dal titolo Der Verrückte in den Dünen, über Utopie und Literatur, il matto delle dune sull'utopia e la letteratura. Nell'introduzione ci dice subito di che cosa si tratta, e cioè che non intende fare una ricerca storica o un'analisi sistematica. E allora, che cosa ci racconta in questo libro? E un'altra cosa, prima di cedere la parola, lei ci parla anche di un sammelsurium, parola molto strana. Di che cosa si tratta?
Ja, kannten Sie das Wort Sammelsurium?
Lei conosceva questa parola?
No, a dire la verità no.
È un termine che viene dal tedesco del nord, ma ora si conosce anche nella Germania meridionale. Nella Germania settentrionale è da sempre un'espressione molto diffusa e si compone di una parola latina e una proveniente dal basso tedesco. Significa raccogliere, mettere insieme i resti del giorno prima riqualificandoli. In quest'opera diventa una sorta di esercizio estetico. Si traduce in un metodo narrativo che non mira a una ricerca analitica o storica dell'utopia, pensando di nuovo a Tommaso Moro, Cabet o Platone, ma tenta di trovare nella quotidianità e nella storia momenti specifici, particolari, in cui c'è una speranza condivisa che spinge per essere realizzata. Un esempio concreto per me è il movimento Fridays for Future. È davvero incredibile e colmo di speranza. Questa ragazzina con le trecce, un maglione fatto a mano, così come me li ricordo nella mia infanzia, che si siede davanti a un muro, il muro del potere, del governo di Stoccolma, è incredibile. Lei lì seduta con questo cartello in mano che attira l'attenzione e decide di scioperare il venerdì, di non andare a scuola solo perché i potenti, gli adulti, inizino a preoccuparsi dell'ambiente. Ci mette di fronte ad un bivio. Ci aspetta un futuro utopico o un futuro disallineato e distopico? Se di questa ragazzina mi avessero raccontato senza averla vista avrei sorriso senza crederci, e invece ho visto con i miei occhi come sia riuscita a riunire centinaia di persone nelle sue manifestazioni e oggi di nuovo scendono in piazza per l'ambiente e per la pace. Il movimento di Greta Thunberg ci dice che possiamo smuovere la politica. La politica può essere interpellata da qualcuno che non ha nessun potere, ma è capace di creare attorno a sé un movimento potente che mira alla salvaguardia e alla cura dell'ambiente. Certo, in questo momento l'ambiente viene fatto a pezzi, le persone vengono uccise e assistiamo alla tragedia causata da una singola persona. Un singolo dittatore come Putin, che ha in mano il potere e da tempo ha creato le condizioni a lui favorevoli, censurando la libertà di stampa e di opinione per decidere all'improvviso di fare una guerra. Sono contento che gli stati si siano allineati contro la Russia, dimostrando che si è fatto strada un processo civilizzatore all'interno della comunità mondiale e che questo movimento Fridays for Future sia tornato in piazza a manifestare per l'ambiente e per la pace in Germania e in altri paesi. Sono segnali di speranza.
A proposito di Putin, a proposito di dittatori, tornando al suo libro Il matto delle dune, anche qui si parla di dittatori.
Ja, ja, da kommt ja der Francia
genau.
vor.
Also, ja. Francia.
Sì, del dittatore del Paraguay Rodríguez de Francia. Volevo scoprire e raccontare degli esempi in cui l'idea di utopia era a rischio, a tal punto da potersi trasformare nel suo contrario, e cioè una distopia. L'utopia l'abbiamo avuta con la rivoluzione francese e l'illuminismo, e dove invece si è ribaltata trasformandosi nel suo opposto e dunque in una distopia. Quando ad esempio si progetta un'utopia sociale collettiva che si basa sul principio di uguaglianza, per cui tutti sono uguali, tutti sono liberi, anche se questa a ben guardare è già una contraddizione e poi qualcosa non va per il verso giusto. L'esempio ci viene dato da questo dittatore del Paraguay, Rodríguez de Francia, che alle elezioni promise di rendere il Paraguay indipendente dalla corona spagnola. Il suo è un caso interessante. Nel 1814 sviluppò uno stato ideale ispirato alla rivoluzione francese, promosse delle riforme che furono sorprendenti per quei tempi. Istituì ad esempio dei difensori civici per le minoranze, per i bambini, il diritto della parità, abolì il diritto di proprietà della Chiesa e poi però, forte dei suoi pieni poteri dittatoriali, ad un certo punto ribaltò. Accadde nel momento in cui l'oligarchia spagnola, cioè coloro che possedevano i terreni, fecero un attentato nei suoi confronti. Improvvisamente quel modello avanzato di riforme si trasformò in un governo del terrore. Rodríguez de Francia perseguitò i suoi avversari, fece fucilare 46 persone, trasformando una repubblica basata sulla libertà e i diritti in una dittatura che si chiuse su se stessa. Le persone non entravano, non uscivano più dal paese. In ogni caso fece sì che la popolazione sapesse parlare una lingua, cioè la lingua guaraní, che ancora oggi è la lingua ufficiale del paese. Questo insomma è un palese esempio di come il pensiero utopico, con una precisa idea della vita collettiva, all'improvviso si possa trasformare in qualcosa di terroristico in cui un singolo dittatore detta legge.
Se guardiamo indietro la sua carriera letteraria, vediamo che nei suoi libri si è dilettato in tutti i generi. È passato dal romanzo politico alla novella fino al romanzo d'amore. Persino con i libri per bambini ha avuto un grande successo e penso in particolare alla storia del maiale da corsa Rudi Rössel. Il libro in tedesco si intitola Rennschwein, Rudi Rössel. Una curiosità, è vero che ad ognuno dei suoi figli, lei ne ha quattro, ha dedicato un libro?
Ja, jedes Kind hat ein Buch bekommen.
Sì. Ogni bambino ha ricevuto un libro, ad esempio di Zugmaus, il topo del treno, che consiglio al pubblico svizzero perché si parla anche lo svizzero tedesco. Essendo originario di Amburgo non lo conoscevo così bene. Mi aiutò per fortuna un caro amico, un grafico tedesco. È stato lui a scrivermi le parti che mi servivano per il libro, a insegnarmi la pronuncia. Insomma, è la storia di questo topolino che è finito su un treno e si trova a viaggiare per tutta Europa. Fa amicizia con un altro topo di nome Wilhelm, che viene dalla Svizzera. Ricevevo molte lettere da parte dei bambini entusiasti della storia, ma in particolare di questo topolino che parlava lo svizzero tedesco e che non si capiva così facilmente. Per la figlia più giovane invece ho scritto la storia del maiale Rudi Rössel, che una famiglia ha la fortuna di vincere alla lotteria di paese. Devo confidare che si tratta di una storia vera. Con i bambini eravamo in Alta Baviera, in campagna, quando siamo finiti in una trattoria. Qui c'era una tombola e tra i premi principali un maiale. Ho subito pensato, oh signore, se i bambini lo vedono e per sbaglio lo vinciamo, cosa facciamo? Così è nata la storia di questa famiglia che vince il maiale alla lotteria e lo porta a vivere con sé a casa. Devono nasconderlo perché il proprietario naturalmente non è d'accordo. E così via, ne ho scritti altri due.
Dai suoi bimbi, dai suoi figli, Uwe Thiem, veniamo alla sua infanzia, infanzia dalla quale ha attinto per tanti dei suoi libri più conosciuti, a partire da quello che ha dedicato a suo fratello. In tedesco il libro uscì nel 2003 con il titolo Ein Beispiel meines Bruders, in italiano nel 2007 il libro è uscito per Mondadori con il titolo Come mio fratello, di cui da poco tra l'altro è stata fatta una riedizione. Suo fratello si annunciò volontariamente alle SS e il libro inizia proprio con il ricordo che lei ha di lui, un ricordo che lei ha di lui in cucina, per poi confidarci che è l'unico ricordo che a lei rimane di lui. Una storia che evidentemente torna ad essere di attualità, perché lei decise di scriverla?
Also, ich meine, das Buch hat deshalb so eine Aktualität bekommen.
Il libro ha acquisito una dimensione attuale già soltanto per il fatto che mio fratello nel 1943 è caduto proprio in Ucraina, dove è stato prima gravemente ferito alle gambe che gli sono state amputate e poco tempo dopo è morto nel lazzaretto. Di mio fratello esiste un diario in cui lui, arruolato nella divisione corazzata delle SS, scriveva regolarmente. È stato molto difficile avvicinarsi alla sua storia. Leggerlo è stata in verità un'esperienza drammatica che ho rinviato il più possibile finché ho preso coraggio. Tutto ciò che c'è scritto è un'invenzione della guerra, il prodotto della propaganda della guerra, ed è esattamente quello che in questo momento si sta ripetendo in Ucraina per le persone ucraine, la distruzione del loro paese, l'uccisione delle persone. Mio fratello era molto giovane, aveva 18 anni quando si annunciò volontariamente alle SS. Leggendo il diario si percepisce che l'empatia gli era stata risucchiata fuori attraverso questo immaginario che avevamo anche a casa, per cui bisognava essere sempre coraggiosi, sempre obbedienti e ligi, tutte cose in fondo che vanno contro un'utopia intesa a salvaguardare le persone, le vite delle persone. C'è una frase che lui annota prima di uccidere, 70 metri di distanza, Ivan fuma. Come può essere radicata in un uomo questa consapevolezza, questa predisposizione a uccidere e a lasciarsi uccidere? Appartiene a questa idea tedesca dei soldati coraggiosi. Sento solo il fumo, scrive, e poi dice, è il cibo per la mia mitragliatrice. La mia intenzione non era quella di esprimere giudizi, ma soltanto comprendere che cosa fosse accaduto a questo giovane. Non è un caso che il libro sia stato tradotto in tante lingue e ora, in relazione alla guerra in Ucraina, venga riletto. Qui l'uomo sta davanti ad un altro uomo e si pone di fronte a lui come un lupo in agguato e non con un sentimento di amicizia. Il pensiero utopico di un mondo pacifista torna oggi ad essere urgente. All'inizio ci siamo chiesti cosa può la letteratura. E allora, a proposito della mia letteratura, dico che dall'esempio di mio fratello, dal suo vissuto negativo, dal suo vissuto dall'altra parte della barricata, quella dei cattivi, questo libro è stato in grado di far riflettere e di colpire le persone. Di rado nella mia vita di scrittore ho ricevuto così tante lettere in cui le persone mi dicevano: questo libro sul nostro passato è così diverso. Non avevo risposte quando l'ho scritto, ma sono stato capace di sollevare le domande giuste. Centrale sicuramente è stata la lingua, l'analisi del significato della lingua usata dai soldati e dalla guerra per comprendere come, in che modo si possono manipolare le persone, come si possono deformare le persone a tal punto da essere disposte ad uccidere altre persone. È la stessa questione che si ripropone oggi in Ucraina, dove si racconta che le truppe russe all'inizio nemmeno sapevano di andare in guerra. Questi giovani soldati che vengono sacrificati pensavano di andare a fare delle esercitazioni. Le domande sono davvero molte, bisogna lasciarle stare in piedi nella stanza e ognuno deve rispondere per sé e assumersi le sue responsabilità. Nella letteratura ricerchiamo la nostra coscienza nella lingua, in essa vediamo l'altro e noi stessi attraverso l'empatia e la dolcezza. Avere pietà di se stessi è la premessa per avere pietà degli altri. Mio fratello è stato vittima e al tempo stesso carnefice, questo va detto. Nelle lettere che scrive ai genitori raccontando di quando gli hanno sparato e amputato le gambe, ma di non preoccuparsi, va tutto bene, si va dritti all'osso dell'essenza tragica di tutta questa storia.
Di Currywurst Novelle, la scoperta della Currywurst. È uno dei suoi libri più famosi, uscito per Sellerio in una nuova edizione nel 2020, in tedesco uscì già nel 1993 e prima di entrare nel vivo della trama vorrei chiederle di raccontarci della sua Tante Grete, di sua zia Greta, delle sue storie e della cucina misteriosa in cui lei ha passato tante ore.
Ja, dann, also ich will gleich sagen, also das ist auch sehr schön übersetzt, die Entdeckung der Currywurst, und das ist bei Sellerio ja jetzt auch wieder neu rausgebracht worden.
Trovo importante, e la ringrazio per il fatto di segnalare le traduzioni uscite in italiano. È così bello che i testi tedeschi vengano tradotti, anche se le traduzioni negli ultimi anni sono andate molto indietro. E in questo caso voglio anche dire che Sellerio è uno splendido editore che lavora molto bene. Tante Grete, la zia Greta, è realmente esistita. Mi ricordo perfettamente che sotto casa c'era una donna che, finita la guerra, aveva aperto un chiosco di salsicce e curry nel quartiere operaio di Amburgo. Un chiosco che sapeva di macerie e nuovo inizio. Da lei ho mangiato la prima salsiccia della mia vita. Tutto il resto, però, che scrivo nel romanzo è finzione. Certo, una donna che aveva il chiosco è esistita sotto casa di mia zia in un milieu, potremmo dire, a luci rosse. Mia zia pure è esistita e mi piaceva molto andare da lei, perché si parlava di temi che a casa mia, provenivo da un contesto familiare borghese, in particolare il sesso, erano tabù. A casa di tante Grete si incontravano i personaggi più strani, come i contrabbandieri del porto o prostitute amatoriali, e si raccontava di tutto liberamente, senza inibizioni o tabù. Da bambino tutto quel che si doveva fare era sedersi in mezzo agli adulti e ascoltare. E a me piaceva molto ascoltare. Gli adulti a un certo punto non ci facevano nemmeno più caso se c'era un bambino o meno. E da quegli incontri mi si è aperto un mondo. Nulla mi fu più estraneo. Da bambino non si amano le persone che hanno successo e non hanno mai tempo, che corrono avanti e indietro, ma quelli che hanno tempo per i bambini, che ci sono, osservano. In verità mi era proibito andare lì, ci andavo in gran segreto, era troppo bello, entusiasmante, mentre a casa non succedeva mai niente. Tutto questo fa parte della storia di questa donna che porta a casa con sé un disertore tedesco poco prima che termini la guerra. Lei sa che lui ha 20 anni di meno e sa che ora che la guerra è finita lui tornerà da sua moglie e da suo figlio. E allora compie un gesto che in un certo senso posso capire. Gli dice che la guerra non è finita. Perché la bugia tenga, deve però raccontargli che cosa sta succedendo là fuori, perché in giro non si vedono più soldati, lui guarda sempre fuori dalla finestra. E solo quando vede le foto dei campi di concentramento non riesce più a fingere. E lì è anche la fine di tutto. En passant, sullo sfondo di questa storia c'è il racconto dell'origine della salsiccia con il curry, quando è stata scoperta per la prima volta, quando insomma il curry per la prima volta ha incontrato la salsiccia. C'è chi dice Amburgo, c'è chi dice Berlino. Ad oggi le due città si contendono il primato.
Alice! Alice!